continuiamo il nostro cammino, passo dopo passo entriamo sempre più nel vivo di una consegna che la parola ci fa, di un cammino, di una fatica, di una rinascita che accade dentro di noi. Ecco, nel questo cammino dove stiamo mettendo a fuoco una questione decisiva, con quale passione, con quale desiderio, con quale sete lo stiamo facendo, mi sono parse stimolanti due situazioni che rivelano una difficoltà grande e seria e ci aiutano anche a comprendere il perché. Per cui anche questo non è certamente il giudizio su quanto andremo ascoltando, ma è aiuto a scavare all'interno per riuscire davvero ad individuare meglio delle situazioni che in realtà inaridiscono il desiderio, in qualche modo lo depotenziano. Eppure i doni c'erano tutti, la chiamata anche. Ecco, ci aiutiamo così con due riferimenti di scrittura che ci possono essere davvero di aiuto. Sono evidentemente diseguali. Una è la parabola di Giona, e in particolare, se volete, l'inizio, e poi il capitolo 4, i versetti 5 e 11, ma è la parabola di Giona, ecco, quello di cui parliamo. E allora anche su questo mi sembra davvero importante l'ascolto. La conosciamo bene, no? E quindi anche solo sentire queste parole dell'esordio: alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Giona invece si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Dicono alcuni esperti che la traduzione più vera di Tarsis sì, è certamente anche un luogo, ma non facilmente identificabile, ma noi la diremmo che più lontano di così non potevi andare, a casa del diavolo, così non mi becca più nessuno. Ora, davvero questo ci pone qualcosa di estremamente serio. Faccio poche annotazioni, anche perché il testo ci è molto familiare, e poi stasera abbiamo il tempo e la possibilità di gustarlo, anzi di pregarlo. In avvio, vedete, vediamo, è proprio un dialogo tra sordi. Alzati, va a Ninive, la grande città. E la risposta di Giona è esattamente alternativa, anzi non è neppure una risposta, è una fuga, va altrove. Un dialogo tra sordi. E in qualche modo hai proprio la voglia di dire: ma perché? Sei un profeta, ti sta dicendo di andare presso un popolo che non è riuscito a rimanere fedele alla parola del Signore, ad annunciare la parola, e lui si ritrae. Ecco, questa cosa indubbiamente invita a penetrare dove sta la trappola che ha bloccato Giona e perché. Del resto, comunque, una situazione così, ci accorgiamo che diventa uno spazio sincero nella vita, perché non stiamo parlando di cose da sogno o da lontani ricordi, no, stiamo parlando anche di cose che accadono, possono essere già accadute, possono di nuovo accadere anche dentro di noi. In fondo, davvero, ciò che blocca pesantemente la figura di Giona è quella che poi nella tradizione patristica più originaria, quella dei padri del deserto, viene identificata come accidia, una sete di niente che ci assale più o meno impercettibilmente e quindi rischia seriamente di farci ammalare. Accidia può significare indifferenza, una mancanza di presenza e di interesse, una perdita del sapore del vivere, del gusto del vivere. C'è questa parola che poi riprenderemo, che in un paragrafo davvero splendido di Evangelii Gaudium Francesco ha fatto propria, una devitalizzazione interiore, che si traduce in una chiusura. Trascurando l'appello che ti raggiunge in questo presente. Ecco, mi pare che è una cornice sobria, troppo essenziale evidentemente, ma ci aiuta ad entrare un pochino più da vicino, non solo nella figura di Giona, che certo è ciò che ci sta più a cuore, ma anche, ma che cosa può provocare e generare atteggiamenti come questi? La fuga, il sonno, l'irritazione. Qualche piccolo accenno, molto semplice, che sta sulla parola, ma nello stesso tempo dopo ci rimanda a dei perché che in queste ore sentiamo come opportuni, anzi credo davvero ci aiutano molto. Lui parla, il Signore, ma Giona è riluttante. Non lo comprende, soprattutto non lo vuole comprendere, nella sua logica di misericordia. Incomprensibile per Giona, ed è il profeta. Si è creata davvero una distanza grande, forse non notabile dall'esterno, ma quando arrivano momenti così la verità emerge in maniera solare, una logica contraria alle nostre logiche. Anelli, manco distinguono la destra dalla sinistra e io dovrei cacciarmela per gente così? E sobbarcarmi a un viaggio disagevole. Ecco, questo è il quadro dove si situa questa mirabile parabola. E notiamo che può diventare così: la fuga, il sonno, l'irritazione. Le pagine della scrittura ci avevano anche detto che potrebbe anche essere diverso, non entro evidentemente, ma un accenno anche solo di nome lo faccio a Giacobbe. Dopo quella lotta con Dio di notte, da cui esce ferito, e ferito definitivamente, zoppicante, no? E lui esce con la ripresa, con la rinascita. Quindi ineluttabile non è il momento della difficoltà e neppure il rifiuto a fronte di una difficoltà. è quello che si gioca nel cuore che decide le sorti di una parola che il Signore ci affida. Giona oscilla tra il sonno e la morte. Nemmeno la tempesta lo sveglia. Devono svegliarlo. È proprio prenderlo. Restituito tra i vivi, rimane comunque, e questo è davvero ciò che ci fa venire la voglia, ma che, cos'è che sei incrinato? Rimane davvero sorpreso dall'esito positivo della sua predicazione a Ninive. Si aspettava l'ira di Dio, di condanna di questa gente, e invece c'è la manifestazione anche nel cuore di queste persone povere della sua misericordia. E lui questo non lo manda giù. Del resto non l'aveva già mandato giù, anche lungo il viaggio. Vi leggo quei versetti che prima citavo, del capitolo 4, dal 6 all'11. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino. Ma il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rodere la pianta e questa si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venire meno e chiese di morire, dicendo: «Meglio per me morire che vivere». Dio disse a Giona: «Ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino?» E gli rispose: «Sì, è giusto, ne sono sdegnato da morire». Ma il Signore gli rispose: «Tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. E io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra e una grande quantità di animali. È uno dei passaggi più drammatici, a mio parere, dentro la scrittura». Perché questa reazione era il profeta, dell'uomo della parola. E questa replica di Dio è una replica che davvero ci fa riflettere, che quest'oggi credo ci aiuti anche in una meditazione feconda, semplice, no? Perché non pretendiamo, però feconda, indubbiamente, no? Ma quasi si arrabbia con Dio, si arrabbia e non riesce a comprendere che lui abbia uno sguardo compassionevole verso gente così. Non ce la fa. E ti chiedi: ma che comunione aveva con Dio, con la parola di Dio? Qualche annotazione semplice ma importante. Restituito tra i vivi, dicevo, rimane sorpreso dall'esito della sua predicazione a Ninive. Questi versetti che ho letto sono versetti particolarmente capaci di chiarificare. Giona è un uomo senza desiderio, senza passione. In fondo il suo è comportamento da funzionario. Ma la sapienza non sta nella vita di persone così. Davvero la sapienza sta dalla parte degli animatori di speranza, dei seminatori di speranza, non dei predicatori di tragedie. E quindi, e se è vero, certo, questa annotazione su Giona, ma non è esagerata, anche perché plasticamente la parola del Signore ce la presenta nella sua durezza autentica, no? Di lui, il profeta, che si arrabbia perché Dio è buono e che Dio lo rimprovera dicendo: ma io non dovrei avere pietà della gente di Ninive? Qui le distanze si evidenziano come clamorose. E allora apro un piccolo sentiero che poi può essere il nostro aiuto per questo momento, per oggi, no? Ma davvero sento naturale, poi condividendo insieme questi momenti di esercizi, sento naturale questo interrogativo, non riesco mai a evitarlo perché lo sento troppo vero, troppo reale. Ma quali sono le ragioni che possono far giungere un profeta ad interpretare in questo modo indolente, riottoso, una chiamata? Ma come si può giungere ad una apatia così clamorosamente evidente? Scorgerne le ragioni, il perché, diventa, credo, libertà e saggezza. Domanda coraggio, che uno può anche dire: basta, io non vado. Uno può anche dire: ma cosa c'è nella radice di questa mia riluttanza? Allora è qui che abbozzo qualcosa di semplice, di molto semplice, che però si avvicina ai nostri vissuti. Credo che nessuno di noi dopo sia a tu per tu con una situazione come la chiamata a Giona, la nave verso Tarsis, poi buttato a mare e poi gliene dicono di tutti i colori, perché sei tu che menigramo, evidentemente non trovavano un'altra ragione, no? Quindi nessuno di noi è, ma quell'apatia che addirittura arriva a dirgli parole che sono una incredibile maniera sfrontata di rispondere a Dio: ma tu te la cacci per quella gente lì? Dire a Dio questa cosa vuol dire che nella vita si è consumata una distanza notevole, no? Allora abbozzo, sapendo la premessa che ho fatto, che nessuno di noi, credo, si è trovato e si trova in una condizione così. Però la domanda rimane una domanda di verità della vita: ma come ci si può conciare fino a questo punto, quando ci si è scoperti come fatti oggetto di un regalo grande da parte del Signore? Allora io abbozzo, ma con molto rispetto, perché dopo parliamo di noi, me compreso, no? Quindi, ma con molto rispetto, perché queste cose non sono né sentenze né giudizi, sono inviti a riflettere. È indubitabile, ad esempio, che una delusione o delle delusioni per gli scarti risultati possa condurre ad una rassegnazione che poi tutto sommato non rimane rassegnazione, diventa intristimento, si diventa tristi. E invece c'è, e non raramente, l'onesto riconoscere che sto venendo meno o che si sta affievolendo in me la personale relazione con il Signore. Può essere davvero, e accade, che io mi accorga che non vibro più per Lui. Non vibro più. Quindi rimane il momento duro che può generare davvero delusione, ma quella di Giona è una reazione, quella di chi ha la libertà interiore di farsi una domanda autocritica, è un'altra reazione. E allora questa cosa com'è importante, no? Tra l'altro vuol dire anche avere profondamente rispetto per noi. Ma perché sono deluso? Adesso butto via un dono prezioso che il Signore mi ha dato? Perché? Non potrebbe essere più giusto chiedere: ma è vacillato qualcosa dentro di me? È entrato in crisi qualche aspetto dentro di me? Questo sarebbe già il preludio di una possibile rinascita. Comunque, un accorgersi di essere indifferenti alla povertà e agli sbagli degli altri, non distinguono manco la destra dalla sinistra, e io dovrei cacciarmela per questa gente. Quindi l'indifferenza al dolore, agli smarrimenti dei fratelli, quante volte nelle pagine di Paolo, Filippesi, la seconda Timoteo, si parla delle lacrime versate per, del dolore provato a motivo delle sofferenze incrociate nel ministero. E allora, davvero, qui siamo proprio invitati ad un'onesta considerazione sincera, senza eccessi, però sincera, anche perché se la facciamo, e se la facciamo con onestà profonda, è già iniziata la risalita, è già iniziata, e il Signore te lo farà capire, ce lo farà capire. Certo, mi spiego e mi domando come possa inaridirsi fino a questo punto un momento di vita che per tanti aspetti, per vocazione, per chiamata, per ciò che sta accadendo, era un momento di vita di grande intensità. Che se non sappiamo nulla di Giona, sappiamo solo questo che la parabola racconta, ma appunto quando avvicini questo problema ad ascolti reali di vissuti, riesci a dire qualcosa, e non tanto come giudizio, ma come comprensione di come possa venire meno. È la percezione di una bellezza, di una chiamata ricevuta, come possa addirittura avviarsi un processo di intristimento nella vita, di gente scoraggiata e delusa che ha buttato la spugna. E mi chiedo, quando mi chiedo questo, è perché penso proprio situazioni, persone, quindi fatica a tenere uno sguardo puntuale, semplice, no? Perché ti vengono in mente situazioni, incontri belli, belli, ma anche sofferti. Ad esempio, quando vedi che momenti così sono generati quando uno a una frequentazione poverissima di amicizie, poverissima. Oppure quando gli interessi veri della vita si fanno veramente piccini, piccoli, sempre su cose marginali, magari enfatizzate quando se ne parla o quando se ne scrive, ma fondamentalmente marginali. E allora viene meno lo sguardo compassionevole, si è ristretto un orizzonte di respiro, si è proprio ristretto tanto. Ecco, queste sono domande sagge, punge un po' farsene, ma sono una benedizione, perché qui si imboccano i sentieri di verità e poi mica tutto è tragico, tutt'altro. Magari sono segnali indicatori e basta, però anche solo la libertà di avvertirlo non ti fa proseguire su alcune strade che si stanno rivelando impoverenti. Accorgersi che la gente che soffre non ti interroga più e non ti genera una compassione è una cosa seria. È una cosa seria, credo, per chiunque. Ma è una cosa seria certamente per chi ha avuto il dono di una chiamata dove l'avere lo sguardo compassionevole è la cosa più necessaria e più importante. Ecco, questo a me sembra un aspetto prezioso. Quando la relazione con il Signore si attenua e ti chiedi: ma la mia lezione divina che cos'è? La mia familiarità quotidiana con la parola c'è? È generatrice di vita? Oppure è diventato un ricordo sbiadito, una pratica tralasciata? E comunque dove magari la fai ma non entri, la fai per dire che l'hai fatta, ma non entri, non te ne appassioni. Viene a mancare il vento e la passione per la vita reale. Ecco, questo a me sembra davvero importante, questa parabola che poi i padri del deserto chiamano come accidia, no? Questo desiderio di niente, questa è la definizione che mi convince di più. Definizione, non è una definizione, è un'espressione che mi convince bene, perché in realtà tu rinunci perché non c'hai voglia tu, perché non ti arde più dentro niente nel cuore. E allora ne trovi mille di scuse: a quella gente lì io devo fare un viaggio che mi mette in difficoltà e a rischio. Ecco, questo mi sembra davvero un aspetto estremamente prezioso, ed è la maniera con cui entriamo sul serio anche dentro un discernimento nostro. Non aveva più la sete Giona, non l'aveva più, si era come atrofizzato, per cui neanche lo scuoterlo di Dio riesce a smuoverlo. Si ribella dicendo, certo, con il grande merito che ci ha regalato la possibilità di sentire la risposta di Dio. Questo rimane uno dei tesori più belli, no? Come tante volte nei Vangeli, no? Sono dei segni, pensiamo pagine dove a fronte dell'atteggiamento di Gesù scatta subito il club dei mormoratori che dicono: guarda questo qui, questo sarebbe il maestro di Nazareth, cosa fa? Va a mangiare in casa con i peccatori. E dopo come ti viene voglia di ringraziarlo Zaccheo che è venuto giù dalla pianta. perché se non fosse venuto giù dalla pianta il Signore non avremmo avuto quella frase lì, che è una frase troppo bella. Quante volte può vivificare anche noi? Io non sono venuto per sanare i giusti, ma i peccatori. Ecco, questo è una dinamica importante per entrare dentro lo spazio reale della parola. Il secondo esempio è quello di un discepolo, ed un discepolo francamente bravo, testo notissimo, proprio notissimo, no? Io faccio la versione di Matteo, il capitolo 19, i versetti dal 16 al 22. Ed ecco un tale, nei paralleli sembrerebbe essere un giovane, si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. E gli chiese: Ma quali? Gesù rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre, amerai il prossimo tuo come te stesso. E il giovane, gli disse: Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, e vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Possedeva infatti molte ricchezze. Quante volte l'abbiamo ascoltato, pregato, predicato, quante volte magari con momenti coi giovani abbiamo cercato di far gustare la bellezza di questa pagina, no? Ecco, noi adesso la incrociamo mentre siamo noi in un cammino di esercizi, no? E allora anche questo mi pare ci regala la possibilità di una qualche pennellata che comunque dopo aiuta, perché c'erano tutte le condizioni perché questo ragazzo decollasse, tutte le condizioni, la domanda che faceva, la richiesta del di più. Ma quando un pensiero, pur pulito e vero, non diventa mai una passione che motiva, non ci si rassegna. Se ci si rassegna, non era una passione. Oppure, quando magari per il venir meno di interessi più ampi, più ariosi, ci accorgiamo di non avere più uno sguardo di compassione. Il capitolo 6 del Vangelo di Marco, no? Dopo il primo invio per case e villaggi ad annunciare l'Evangelo del Regno, tornano gasati, contenti: andiamo adesso, riposatevi un po', scegliamo un luogo in disparte. E la gente rovina tutto, pedina il Signore, e allora quando arrivano a terra dall'altra parte, altro che luogo in disparte, c'è una folla grande. E dice Marco: guardò la folla e ne ebbe compassione. Ecco, quando non scatta più una logica così, è entrato nel cuore e nella vita un qualche appesantimento forte, che in qualche modo ha persino la forza di dirottare l'attenzione e il cuore. Per cui questo testo ci dice che è coraggiosa la scelta di fare verità. Ad esempio, di cercare di riconoscere se non ci sia in noi qualche attesa, qualche legame, qualche ambizione che assuma di fatto il primo posto. Diventa importante, sostituisce addirittura lo stesso anelito di discepolato. Nella sua semplicità il racconto stringatissimo è però drammatico. Era convinto di la strada buona e vi si accorge che lui ne ha trovato un'altra più buona di quella, per cui non ce la farà mai a liberarsi dai suoi averi, perché il cuore a quegli averi si era legato. Ecco, sono domande davvero serie che ci aiutano a comprendere quante siano vere e concrete le possibili insidie che nella vita potrebbero rubarci il desiderio e la sete più sincera di lui. Ci sono situazioni e spie che denotano un cambiamento di sensibilità e di attenzione per la quale vale la pena di farsi avveduti. E io dico, guarda che grazia in questi giorni dove senza nessun tipo di censura né tantomeno desideri di accusa e di giudizio possiamo però sentire parole del Signore che ci aiutano a fare davvero verità, che ci dicono in questo caso: ma tu, fino in fondo, a chi veramente stai legando la tua vita? A che cosa? Ecco, queste sono le domande che inchiodano nella vita, sono le domande che contano, sono le domande sincere, no? Vediamo com'è il collasso del desiderio. E aveva davvero tutte le premesse. Il racconto dice che si era, vedendo Gesù, si è inginocchiato di fronte a lui, come dire quanto li volesse bene, quanto lo attendesse, che sguardo avesse su di lui. Pareva possedere una grande e sincera sete di relazione con Gesù, ma in questo momento di fatto decisivo preferì la ricchezza, la sicurezza e la protezione di quello che considerava di fatto e ha dovuto considerare di fatto come la passione più forte della sua vita. È diventata tristezza. Era un entusiasta che si butta in ginocchio di fronte al Signore e invece se ne va via triste. Non è raro che la tristezza provenga da questa incapacità, quando devi fare seriamente la constatazione che non ce la fai. Perché? Perché qualcosa di più grande è entrato nel cuore. Il desiderio è desiderio di vita, non è pretesa di possesso, non è l'aspettativa che ti attendi. Il desiderio è la libertà di giocarsi per qualcosa, per qualcuno che sinceramente ami. Ecco, questo a me pare davvero un aspetto importante, no? Facciamo anche fatica a riconoscerlo, ma quando ci entriamo bene, e in queste ore, in questi giorni, abbiamo questa fortuna, è bello anche trovare la libertà di parlarne così, sapendo che qui nessuno proprio è maestro. Stiamo tentando tutti di aiutarci, semmai, però con un processo di pulizia interiore che è fondamentale. Questa sì che è purificazione del cuore. Questa è purificazione del cuore, che sappiamo è un'attitudine ineludibile per un'esperienza autentica di sequela del Signore. Proprio qui ho sentito, sono andato a cercarlo perché lo ricordavo, ma poi dopo io poi non segno mai i numeri, leggo, mi lascio comprendere dalla lettura e allora non prendo appunti. Ma il numero 82 di Evangeli Gaudium è, a mio parere, una pagina limpidissima. Questo è un uomo che ha accompagnato, che ha ascoltato, che ha accompagnato. Non c'è dubbio. Credi, non le scrivi e non le dici queste cose, e neanche le pensi. No? Lo leggo perché è trasparente in sé, quindi, no? Dove parla di devitalizzazione del desiderio. Scrive: il problema non sempre è l'eccesso di attività, ma soprattutto sono le attività vissute male, senza le motivazioni adeguate, senza una spiritualità che permei l'azione e la renda desiderabile. Da qui deriva che i doveri stanchino più di quanto sia ragionevole e a volte facciano addirittura ammalare. Non si tratta di una fatica serena, ma tesa, pesante, insoddisfatta e in definitiva non accettata. Questa acidia pastorale, ecco il nome, questa acidia pastorale può avere diverse origini. Alcuni vi cadono perché portano avanti progetti irrealizzabili e non vivono volentieri quello che con tranquillità potrebbero fare. Pensano sempre più in grande. Altri perché non accettano la difficile evoluzione dei processi e vogliono che tutto cada dal cielo. Altri perché si attaccano ad alcuni progetti o a sogni di successo coltivati dalla loro vanità. Altri per aver perso il contatto reale con la gente, in una spersonalizzazione della pastorale che porta a prestare maggiore attenzione all'organizzazione che alle persone. Così che gli entusiasma di più la tabella di marcia che la marcia stessa. Forte questo. Ma questo è dentro però. È dentro. Questi discorsi li fai perché sei entrato in una relazione vera. Stai camminando con la gente. E non hai nessuna intenzione di sentenziare, ma di aiutare a fare verità, sì. Questo ce l'hai. Altri cadono nell'acidia perché non sanno aspettare. Vogliono dominare subito il ritmo della vita. L'ansia odierna di arrivare a risultati immediati fa sì che gli operatori pastorali non tollerino facilmente il senso di qualche contraddizione, un apparente fallimento, una critica, una croce. È bravo. Uno che scrive queste cose è bravo. Vuol dire che è tra la gente. È persona che ascolta, persona che forse ha vissuto le fatiche e i rischi e li vede transitare fatiche e rischi nel cuore di tante persone generose, disponibili, brave, no? Ma arrivare ad amare di più la tabella di marcia che non la marcia è un discrimine pesante. È un discrimine pesante. Perché la marcia la fa la gente, la tabella di marcia la fai tu al computer. e la fa la gente, la marcia, la fai tu con la gente. Ecco, mi è parso proprio aprirsi uno spazio che ci sta, ecco, mi sembra, questa era gente brava, John era un profeta, questo ragazzo era un giovane bravo, no? E la sete non c'è devitalizzazione del desiderio, non c'è, o perlomeno non è all'altezza di una passione che invece si rivela indiscutibilmente vincente. Voglio concludere con un accenno che però è davvero importante, lo fa anche Francesco, nel proseguimento qualche riga dopo lo accenna, anche se non lo sviluppa più di tanto, ma quando dice il legame con Gesù non è solo intellettuale, passa necessariamente per la configurazione nella passione. Il nostro cuore matura in quella capacità di arrivare al punto di soffrire per ciò e per coloro che si amano alla sua maniera, al punto di soffrire per gli altri. Questo è il cammino della sequela nello stile di Gesù. A me pare davvero questa un'annotazione importante. Io porto nel cuore un passaggio vissuto da una persona veramente brava e che in un momento di fatica aveva poi concordato di fare un momento di stacco ed era stato qui diverse settimane, poi aveva comunque, faceva di questo luogo e della possibilità di confrontarsi una risorsa, ecco, per riuscire a fare chiarezza, perché stava non sentendosela più per una cosa che aveva sempre amato per anni, no? E rileggendo la lettera ai Filippesi, io gli avevo suggerito in quei giorni, era estate, eravamo in giardino, in quei giorni di leggere con calma questa lettera bella, viva, intensa e appassionata di Paolo, no? E la frase che mi disse, che mi è rimasta qua, per cui la leggo adesso a questa meditazione che sto finendo, perché è proprio vera. Don Franco, io non sono mai riuscito a piangere per gli altri, mai. Non ho neanche avuto la tentazione di piangere per gli altri. E mi accorgo che questa non è una constatazione da ingenuo. È qualcosa che rivela in me che quel primato che io davo per certo non l'avevo nel cuore. Sono riuscito a dirgli tante volte, perché ci vediamo ancora, grazie per questa cosa. Perché da una frase, qui Francesco la allude soltanto, soffrire per, ma da una frase che sembrerebbe, ed è un poco marginale nel testo della lettera ai Filippesi, da una frase arriva, perché ha voglia di fare verità con se stesso, arriva ad una profondità di sguardo sulla propria vita e sul proprio cuore, davvero particolarmente intenso. Come faccio ad andare avanti in un ministero così se io non ho mai provato nessuna sofferenza reale, nessuna lacrima, nessun dolore per gli altri? Come faccio se sono uno? Ma allora io mi appassiono davvero per il Signore e per il suo Vangelo. Sai, quando queste cose le senti a tu per tu, in un confronto bruciante, in un momento davvero difficile, discriminante della vita, perché dopo è stato anche l'inizio di un cambiamento di rotta, non di un crollo della vita, eh? No, 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 anzi, per alcuni aspetti c'è stato anche segni davvero grandi, belli di rinascita, però allora cominci a dire: ma queste cose sono proprio vere? Ma allora è bello dirsele con l'animo di aiutarsi, perché che giudizi vuoi dare? Come vai a far fuori uno che ha fatto una fatica così e viene a dirti questo? E lo lasci lì, quando invece palesemente ha scelto una strada di introspezione seria della sua vita e ha detto: io forse mi sono immaginato un altro tipo di strada e di successo, e adesso che vedo anche le lacrime e i fallimenti non ce la faccio. Ecco, è una cosa importante, no? Per cui anche queste annotazioni che facciamo, stando sulla parola, perché non ci siamo discostati dalla parola, no? Il testo del giovane ricco, il testo di Giona è questo testo. Quindi la parola accidia, che rimandano alcuni maestri bravi dello spirito nel dire: questa è l'inghippo davvero che arresta la possibilità di un cammino. E questo diventa davvero a questo punto un dono e una grazia, non c'è dubbio. Mi fermo qua, forse sono andato anche oltre, ho esagerato, scusate.